Benvenuti a tutti i tifosi vichinghi e agli appassionati di football americano a Purple Valhalla, 21esimo episodio. Io sono Alessandro Taraschi e questa sera con me torna, più carico che mai, Francesco Porcello. Ben ritrovato, Francesco.
Ciao Ale, buonasera a te, buonasera a tutti gli amici appassionati di football, ma soprattutto tifosi dei Vikings che ci ascoltano.
Ringraziamo innanzitutto Cutting Edge Radio che ci ospita insieme a tantissimi altri podcast di football americano e di sport americani. Vi invitiamo ad andare a dare un'occhiata perché ce ne sono veramente per togliervi ogni desiderio di sport. Però Francesco, oggi parliamo del Monday Night e allora io ti chiedo...
You like that?
Francesco, do you like that?
Beh, Ale, assolutamente sì, erano più o meno le 5:10 stamattina alla fine della partita e l'abbiamo commentata un po' nel gruppo di Minnesota Vikings Italia con altri amici che seguono il nostro podcast e il mio calling off è stato proprio è stato un we are back, quindi assolutamente sì, mi è piaciuta moltissimo la partita, credo che i Vikings l'abbiano interpretata nell'unica maniera con la quale si poteva tornare da Chicago con la vittoria. Una vittoria tosta, difficile, per certi versi forse anche più sofferta di quello che poi in realtà le statistiche hanno mostrato, visto che i Vikings hanno dominato praticamente quasi tutte le principali statistiche, ma comunque un incontro che mi ha dato moltissima soddisfazione. Vado a raccontarvi quelle che sono state le cose più importanti che ho visto ieri sera in questo che era il 119esimo incontro tra Vikings e Bears, visto che dal 1961, cioè anno d'ingresso dei Vikings nella NFL, Vikings, Bears e Green Bay Packers sono rimasti per sempre amici di conference e quindi si avvicinano ai 120 incontri. 61esima vittoria dei Vikings ieri sera a fronte di 56 sconfitte e 2 pareggi. La prima volta che queste due squadre hanno giocato, i Vikings hanno vinto nel 1961, l'ultima volta ieri sera 19-13, vittoria dei Vikings. Vittoria dei Vikings che, Ale, lo sappiamo tutti, arriva su un campo molto difficile. Dal 2000 a oggi i Vikings hanno vinto solo 5 volte e hanno raccolto invece ben 16 sconfitte al Soldiers Field, quindi già questo era una statistica da sfatare. Altra statistica da sfatare sicuramente, lo abbiamo sentito con l'urlo del nostro capitano, del leader del nostro attacco, Kirk Cousins, era sicuramente le sue 9 sconfitte consecutive, il peggior record di qualsiasi quarterback nel Monday Night Football, e allora nella decima partita arriva finalmente la prima vittoria di Kirk. Altro dato statistico molto interessante, il fatto che praticamente siamo andati all'intervallo sul 7-6 per i Vikings ed è la prima volta dal 2015 che i Vikings nei primi due quarti hanno messo a segno un touchdown. Lo ricordo, nelle ultime 4 partite a Chicago 0-0, 3 e 3 punti. È stata comunque una partita combattuta, credo che le coronarie collettive siano quasi saltate quando Anthony Miller praticamente la palla gli è passata in mezzo ai guanti per quella quasi ricezione sul penultimo drive che essenzialmente avrebbe riportato i Bears avanti, visto che i Vikings hanno fallito un extra point e quindi erano davanti soltanto di 6 punti. L'ho vista e credo che su questo punto poi dopo vorrei sentire la tua opinione, ma credo che sarei d'accordo. L'ho vista come la sfida tra due squadre che provengono da trend diversi. Perché dico questo? Perché a parte Green Bay, oramai credo irraggiungibile a 7 vinte e 2 perse, Minnesota e Chicago adesso hanno mezza partita di differenza, visto che i Vikings si posizionano a 4 vinte e 5 perse e Chicago a 5 vinte e 5 perse. Aggiungiamoci poi anche i Lions con lo stesso record dei Vikings, quindi abbiamo 3 squadre essenzialmente con lo stesso record. Ma mentre i Vikings erano partiti con una vittoria e 5 sconfitte, quindi ieri sera la terza vittoria consecutiva, i Chicago Bears erano partiti con 5 vittorie e una sconfitta, per poi ritrovarsi dopo la quarta sconfitta consecutiva di ieri sera a 5 vinte e 5 perse. Detroit, lo ricordiamo, ha vinto con un field goal di Prater all'ultimo minuto contro quello che oramai molti definiscono il WFT, il Washington Football, e Ale, purtroppo fa un po' male pensare al fatto che abbiamo quelle due sconfitte sanguinose con Tennessee e Seattle di un punto che in questo momento potrebbero portare il record dei Vikings addirittura a 6-3 e quindi a essere soltanto una partita dietro Green Bay. È una squadra in crescita, ieri sera credo che abbiamo visto un altro dei fantastici capolavori di Mike Zimmer. Nonostante segua questa squadra in maniera quasi maniacale da oramai più di 30 anni, ieri sera per la prima volta faticavo a riconoscere alcuni dei giocatori in campo, un po' come succede in quelle partite di pre-season quando non ci sono, cioè quando molti dei giocatori poi non faranno parte del roster finale. Ma per la prima volta, forse quest'anno, ho visto una partita dove sia la difesa che l'attacco dei Vikings, quindi le due fasi principali, giravano bene. Non, poi dopo magari sicuramente in scaletta accenneremo alla terza fase del gioco del football, che sicuramente ieri sera non ha dato nuovamente grandi soddisfazioni. Vorrei ricordare alcune cose molto interessanti e poi ti cedo la parola. 70 yard concesse sul primo drive a Chicago e poi 79 per il resto della partita, per un totale di 149 miserissime yard di total offense per quanto concerne i Chicago Bears. Ricordo che la difesa dei Chicago Bears, peraltro fortissima e si è visto anche ieri sera, è la prima difesa sui terzi down della NFL. Ebbene, ieri sera i Vikings 8 su 15, quindi sicuramente un livello di play calling sicuramente in crescita, quindi crescita in attacco, crescita in difesa. Chicago soltanto tra l'altro 2 su 11 al terzo down. E poi due cose che sicuramente hanno dato molta soddisfazione a coach Zimmer: time of possession, siamo andati a Chicago a tenere palla per ben 36 minuti contro i 24 dei Chicago Bears, e poi i due turnover più importanti commessi dai Bears, e l'intercetto di Harrison Smith e poi il forced fumble sul punt forzato da Josh Metellus, 10 punti, quindi 10 punti da turnover, quindi time of possession e punti dal turnover credo che siano due cardini fondamentali, lo ha spesso detto Zimmer, per vincere partite difficili come quella di ieri sera.
Francesco, ieri sera abbiamo visto una partita tipica dell'NFC North, tanta difesa, obiettivamente pochissimo attacco, soprattutto dal lato Bears. Hai detto benissimo, c'è una squadra che sale e una squadra che scende sulle scale della NFL e sulle scale dell'NFC North. Devo dirti la verità, siamo nella condizione in cui mi aspettavo dovessimo essere sin dall'inizio, nel senso che quando si facevano i pronostici quest'estate si pensava una Chicago in difficoltà e una Minnesota che poteva giocarsela per il titolo divisionale. Le prime partite hanno detto il contrario, nel senso che Chicago era partita fortissimo, pur, e questo sai che spesso io uso tanta cenere da cospargermi perché ci azzecco poco con i pronostici, però su Chicago ci avevo preso, nel senso che stava giocando, stava ottenendo risultati superiori a quelli che erano la qualità del gioco che esprimeva. Hanno tolto Trubisky, hanno messo Foles, secondo me cambiava poco e niente, e infatti anche ieri, a parer mio, si è visto, perché un quarterback modesto, all'inizio del primo tempo ha avuto anche parecchio tempo per cercare di far male ai Vikings e non c'è quasi mai riuscito. Nel secondo tempo la sfilza dei punt che hanno inanellato, anche perché quel tempo che c'era nella prima metà di gara non c'è più stato nella seconda, merito della nostra difesa, ha prodotto quasi niente, ha prodotto praticamente niente. Le statistiche che hai detto sono eloquenti rispetto a quello che è Chicago, quindi bisogna stare un po', poi ne parleremo magari anche più diffusamente più tardi, bisogna un po' vedere, bilanciare bene quali sono i meriti dei Vikings e i demeriti dei Bears per questa vittoria. Certo è che è una vittoria importantissima perché intanto cancella definitivamente tutto quello che è il discorso di pensare al draft, cosa che secondo me ad oggi non ha assolutamente senso, nel senso che non si può guardare a gennaio, cambiano un miliardo di cose da qua a gennaio, è giusto vedere come fa questa squadra e sperare che riesca ad inanellare più vittorie possibili. Abbiamo una buona difesa e così come la settimana scorsa ridurre il playbook e renderlo più essenziale aiuta, anche con delle chicche, perché non vuol dire ridurre, non vuol dire togliere tutto quello che di positivo si può fare. Non so se hai visto, se l'hai notato anche tu, quando hanno sottolineato i commentatori che c'era Harris che era andato a fare, come era successo anche la settimana prima, il nickel corner, lo slot corner, andava a prendere lo slot, e Gladney è andato a fare la safety dietro a coprire la zona insieme a Harrison Smith. Quindi qualcosa di interessante c'è lo stesso, anche se è ridotto il playbook. In più i ragazzi si stanno facendo le ossa, perché DJ Wonnum è un giocatore che sta uscendo lentamente, si sta facendo vedere, si sta facendo apprezzare. Certo non è costante, certo non ti fa pressione su tutte le azioni, però piazza quelle giocate che servono e che da un rookie ci si aspetta possano saltuariamente saltar fuori. Quindi è un Minnesota in crescita che ha sfruttato le grosse difficoltà di Chicago, perché le difficoltà di Chicago, oltre che nella fase aerea, erano evidenti nelle corse, perché sostanzialmente non avevano running back, tant'è che hanno utilizzato la nostra vecchia conoscenza Cordarrelle Patterson per correre la maggior parte delle volte. Quindi vuol dire che una squadra che si riduce ad avere Cordarrelle Patterson non sta bene, cioè non è una squadra in un grandissimo momento. Temevo che il cambio di offensive coordinator, o meglio di chi faceva le chiamate, perché non era più Nagy, era Razor, potesse crearci qualche problema, perché di solito quando ci sono questo tipo di situazioni il rischio di prendere l'imbarcata perché trovi quello che ti scombina un po' i piani, che ti mette di fronte a delle situazioni che non ti aspettavi durante la settimana, c'è. E invece neanche quello, secondo me, ha le mani talmente piene delle difficoltà che ha il suo attacco, che anche lui non è riuscito a creare queste grosse novità per mettere in difficoltà i Vikings. Sono contento, devo dirti la verità, sono contento dei progressi che vedo, sono contento di una vittoria che fa bene al morale. Abbiamo visto come l'ha presa Cousin nel finale, quando ha azzeccato quel passaggio che praticamente ha fatto tirare fuori lo champagne che c'era in fresca da 9 giornate, e finalmente alla decima è riuscito a stapparlo. E questo vuol dire che la squadra comunque ha reagito, e ha reagito bene. Dove possa arrivare è tutto da vedere, perché adesso andremo a vederlo pian pianino in questa puntata, che tipi di scenari ci sono. Come dicevo prima, il discorso draft va nel cassetto, al momento sceglieremo 14esimi, ma non ha neanche più senso guardarlo. Quando sarà il momento, quando sarà finito il campionato, vedremo che scelta avremo e ragioneremo su cosa ci serve, su cosa non ci serve, su che ragazzi escono e su come escono dal college. Adesso è giusto godersi questa stagione, anche perché la stagione NFL, lo ripeto, è breve, sono poche partite, meglio godersela finché c'è, perché poi l'off-season è lunga, quindi di parlare di altro ne avremo tempo. E ad ora abbiamo una squadra che, con il calendario che ci aspetta, obiettivamente se la può giocare. Non sarà facile, anzi sarà difficilissimo, perché secondo me un piede con una squadra giovane come abbiamo alla fine può scappare sempre in qualsiasi partita. Hai detto bene, il rammarico che c'è per quelle due sconfitte, guarda, io ci metto dentro, abbiamo quelle due sconfitte e poi abbiamo anche quel passo falso incredibile con Atlanta. Secondo me, se fossero arrivate due partite decenti, cioè due vittorie su tre partite, probabilmente rispecchierebbe meglio quello che sono i valori di una squadra che non è così scarsa come sembrava, che probabilmente è stata sopravvolettata dallo stesso coaching staff, perché ha provato a proporre delle cose che la squadra non riusciva a digerire nelle prime giornate. L'ha pagata cara, ci sta anche, perché quando si deve crescere si pagano anche queste situazioni. L'ultima cosa su giocare a Chicago: le difficoltà non erano solo per il nostro Cousin nel prime time, ma sappiamo che Cook ha difficoltà contro Chicago, sappiamo che Thielen aveva segnato solo una volta contro Chicago, quindi c'erano proprio le nostre stelle che andavano in difficoltà. Alla fine della fiera Cook ha fatto fatica, ha fatto veramente tanta fatica, però di spazi ce n'erano pochi stavolta, la difesa di Chicago è riuscita a tappare tutti i buchi. Qualche giocatore è stato meno brillante in linea offensiva, penso a O'Neal, penso a Ezra Cleveland, non sono stati brillanti come la settimana prima, anzi, e quindi ci sta di fare una prestazione un po' più difficoltosa. Thielen ha segnato due volte, non è stata la sua miglior partita, parliamoci chiaro, perché Thielen ha avuto un paio di passaggi a vuoto che non sono da Thielen, però sono molto soddisfatto.
ritorno su alcune cose giustissime che hai menzionato. Il fatto di essere riuscito a prendere probabilmente lo schema più antico e più classico, usato peraltro nella nostra difesa fino alla nausea e fino a farci venire voglia di non vederla più da Leslie Frazier, cioè quella cover 2, la famosa Tampa, la Tampa 2 che utilizzava Leslie Frazier, che ieri sera praticamente è stata il caposaldo del gioco difensivo dei Vikings, e cioè i due corner che si sganciavano e tornavano indietro a dare una mano in copertura alle safety, quindi praticamente gli si concedeva a Chicago il gioco di corsa per essere sicuri di non essere bruciati dal gioco aereo. Ovviamente ti puoi permettere di fare una cosa di questo genere, perché, come hai menzionato, aggiungo alla cosa che hai detto a proposito di Cordarrelle Patterson, onestamente dalla dipartita peraltro sbagliata nella gestione di Jordan Howard, questa squadra, i Chicago Bears, non hanno più un gioco di corsa. Quindi benissimo Zimmer, l'ho già menzionato nel mio intervento iniziale, per come ha messo in campo la difesa. Lo ricordiamo, abbiamo comunque titolari come cornerback, abbiamo Jones che è un secondo anno, che è stato già tagliato da Arizona e Detroit. Dall'altra parte abbiamo Chris Boyd, non credo che Boyd e Jones fossero i cornerback titolari. Bene, invece ho visto ieri sera Gladney, ma volendo menzionare due giocatori che, diciamo, l'abbiamo fatto in passato, le due stelle della partita per me, Justin Jefferson in attacco, come non andare ad applaudire le 8 ricezioni per 135 yard, quarta partita nel suo anno da rookie con 100 più yard in ricezione, pareggia il record di un tale Randy Moss, quindi credo che, insomma, il futuro di questo ragazzo sia abbastanza brillante. E invece in difesa mi è piaciuto tantissimo Eric Wilson, 7 tackle totali, 5 da solo e 2 in assistenza, un sack, 2 tackle for loss, 2 colpi, 2 quarterback hits e un passaggio deflettato. È stato l'uomo ovunque, non è la prima partita che è l'uomo ovunque, sta giocando sicuramente la sua migliore stagione, e forse ci voleva proprio l'infortunio che gli ha liberato di Anthony Barr la possibilità, gli ha liberato in campo la posizione di weak side linebacker, che lui secondo me sta interpretando benissimo. Ieri sera una partita di Wilson alla Kendricks, praticamente, quasi in ombra Kendricks per la prestazione di Wilson. Altre prestazioni, lo hai menzionato tu, DJ Wonnum, ottimo rookie defensive end, peraltro qui mi volevo collegare, Ale, noi siamo la squadra che ha dato via Ngakoue perché eravamo sellers alla trade deadline, perché questa era una squadra che sembrava stesse per affondare, quindi abbiamo dato via quello che oggettivamente era il miglior defensive end che avevamo al roster in quel momento. Ebbene, Odenigbo ieri sera abbiamo visto Jalen Holmes nell'altro ruolo di defensive end, poi alternarsi con DJ Wonnum, onestamente, come hai detto, hanno fatto un'ottima partita. Non dimentichiamo che Cook, è vero, ancora una volta, troppe volte secondo me ha avuto la palla, 30 portate di nuovo, però è arrivato a 96 yard. Considerato che in carriera Cook ha 28 yard di media contro i Chicago Bears, bene comunque, bene, non benissimo ma bene Cook, anche perché onestamente, ragazzi, la difesa dei Chicago Bears è qualcosa. Peraltro, e qui apro una brevissima parentesi sui Chicago Bears, Cook ha cominciato a correre quando si è fatto male a Kim Hicks, che è veramente un mostro, è un leviatano, è un ciclope, non so neanche, poi con quella barba onestamente mi incute anche una certa paura. Ale?
No, è verissimo, guarda Francesco, confermo tutto quello che hai detto, aggiungo un paio di nomi solo per segnalarli, perché secondo me vale la pena di menzionarli, e uno è Mataafa, che mi è piaciuto moltissimo per lo spirito che ci ha messo e per il fatto che anche lui si stia sbattendo tanto, e mi sembra evidente, perché non abbiamo visto neanche questa settimana attivato Lynch, quindi la fiducia che c'è in Mataafa è stata ben ripagata, perché il ragazzo ha giocato una buona partita. Ovviamente lo vogliamo vedere con avversari che in attacco propongono cose un po' più interessanti di quelle che hanno proposto i Bears, però il ragazzo secondo me ha fatto molto bene. A me, devo dirti la verità, non è dispiaciuto Boyd, per quello che ha fatto l'ho visto abbastanza bene e spero che continui a crescere. In attacco continua, e mi è piaciuto non tanto per quanto ha fatto vedere diciamo statisticamente, ma per l'approccio che già da qualche settimana mostra Bradbury. Continua a chiamare, è diventato finalmente quello che deve essere il centro, il regista della linea di attacco, e lo fa in modo con una sicurezza che sinceramente non c'era all'inizio della stagione, non c'era l'anno scorso, come ovviamente era rookie l'anno scorso, e questo mi fa molto ben sperare per il futuro del ragazzo. Questa è una bellissima notizia secondo me per i Vikings. Però io adesso ti chiedo, Francesco, abbiamo detto quante cose buone hanno fatto i Vikings, più i meriti ieri dei Vikings o i demeriti dei Bears, se dovessimo usare una bilancia?
Mi collego, Ale, con una controdomanda nel rispondere alla tua, e cioè, Quanto saresti sorpreso se Matt Nagy non fosse più l'allenatore dei Chicago Bears alla fine di questa stagione? Io ho visto una squadra veramente allo sfascio. Non ha un gioco d'attacco, non ha giocatori forti, neanche, cioè, ti presenti con Cordarrelle Patterson che non è un running back, non hai, a parte Anthony Miller, grandi cose anche a livello di ricevitori. Se ricordi, li abbiamo presi in giro per i 127 tight end che sono stati draftati quest'estate, non ne ho visto uno in campo. Tra Nick Foles e l'amico che lo guardava dalla panchina, in due non fanno un quarterback intero, secondo me, tra Trubisky e Foles. E cosa ancora più grave, giocatori mediocri gestiti anche peggio, nel senso che un play calling, onestamente, che mi ha ricordato quello dei Vikings a inizio anno, quando c'era molta confusione, lo avevamo detto, non eravamo molto d'accordo con le scelte fatte nei giochi. Corse in momenti dove sembrava che la squadra avesse bisogno di un lancio, lanci più corti del necessario che non spostavano l'attacco. Non ricordo se poi sono stati 4 o 5 i punt consecutivi di Chicago, ma comunque ho visto veramente una squadra messa male. Ne è testimonianza il fatto che i Vikings hanno surclassato in termini di total offense i propri avversari. L'unica cosa che ha salvato Chicago, e qui poi dopo magari andiamo a toccare questo argomento dopo, la difesa, che è ancora, secondo me, una difesa dominante, una delle prime tre, massimo quattro difese della NFL, e poi il fatto che il loro unico touchdown l'abbiano trovato andando a sfruttare, un po' come abbiamo fatto noi con le loro debolezze, una nostra debolezza in questo momento, che sicuramente sono gli special teams. Quindi, altrimenti mi dilungo e non ti rispondo, 50-50, merito Vikings, demerito Chicago.
Sì, credo anch'io che sia un 50-50, su Nagy obiettivamente faccio fatica ad esprimermi. Io credo che un'altra stagione gliela concedano, proveranno a smontare la squadra, quantomeno l'attacco, non certo la difesa, smontare l'attacco, cercare di ricostruirlo senza Trubisky, con un nuovo quarterback, senza Foles, e vedranno un pochino cosa riusciranno a fare. Bisogna ricordare che non hanno Tarik Cohen, che è un bel coltellino svizzero, ieri sera mancava anche Montgomery, quindi un paio di running back infortunati che pesano tanto nell'economia di Chicago. A me piace molto Allen Robinson, un giocatore molto solido che in attacco può fare il suo, però ha bisogno di essere servito. Abbiamo visto che difficoltà abbia avuto Foles ieri sera, a parte dargliela sostanzialmente sulla linea di scrimmage, molto altro non è riuscito a fare, non è riuscito proprio a imbeccarlo. Quindi secondo me i problemi nascono proprio dal quarterback e dall'assenza totale di gioco di corsa, che si fa sinceramente fatica a sopperire. Non so in che stato sia Lamar Miller, ma se non riesce a giocare in una squadra del genere, direi che non ha molto futuro. Prima hai citato una statistica interessante, i punt consecutivi. Allora, dopo il touchdown, quindi parliamo del secondo tempo, dopo il touchdown di Cordarrelle Patterson, Chicago ha fatto un punt, due punt, tre punt, quattro punt, turnover on downs. Questo è stato il secondo tempo dei Bears, obiettivamente imbarazzante. E per quanto sia contento per la prestazione difensiva dei Vikings, incoraggiante, che lascia ben sperare per il futuro, è chiaro che per un secondo tempo simile deve esserci anche un bicchiere mezzo vuoto da parte di Chicago, perché altrimenti non fai così poco contro una difesa, inutile nascondersi, con tanti ragazzi giovani, raffazzonati. L'hai detto anche tu, noi seguiamo i Vikings da 30 anni e c'erano giocatori che facevamo fatica a riconoscere, quindi mi sembra chiaro quello che abbiamo appena detto, mi sembra veramente evidente che il bicchiere sia mezzo vuoto e mezzo pieno. Per me l'anno prossimo ci sarà lo stesso capo allenatore a Chicago, quindi per me la mezzo e mezzo, ma si va avanti con lo stesso allenatore. Arriviamo invece alla fine della maledizione, Francesco. Finalmente ce l'ha fatta, Cousin ha vinto, e tra l'altro bisogna dargli merito, perché ha vinto un Monday Night non come la partita della settimana prima o di due settimane prima, dove praticamente si è limitato a dare la palla ad Alvin Cook. Non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra che abbia passato la palla in due partite 34 volte, abbia provato a passare la palla. Stavolta ha giocato, è chiaro che non ha fatto passaggi illuminanti sul profondo, però ha trovato i giocatori che doveva trovare. L'intercetto, diciamolo chiaramente, non è colpa sua, perché l'intercetto è tutto di Adam Thielen, così come ha fatto un passaggio per Thielen con la ricezione a una mano fantastica di Thielen. Per me c'era anche la penalità, se devo dirtelo. Ecco, gli arbitri non li commentiamo mai giustamente, ieri sera non mi sono sembrati perfetti né in un senso né nell'altro, non dico che hanno favorito l'uno o l'altro, non mi sono proprio sembrati.
C'era un polso abbastanza evidente non chiamato, un paio di pessi interferenze contro di noi strani,
esatto, ma poi anche la manata a false, esatto, quello stavi segnalando, esatto, quindi non hanno avvantaggiato nessuno, diciamo che non sono stati proprio probabilmente pulitissimi. Dicevo, finalmente ce l'ha fatta giocando anche una partita decente, era anche ora che trovasse un Monday Night abbordabile, perché effettivamente
la migliore dell'anno per me, la partita di casa, sì. È stata la prima partita dove la vittoria non è arrivata per una performance stratosferica del nostro gioco di corsa, quindi è ovvio che se hai gli special teams, ne parleremo subito dopo questo accenno alla prima vittoria in Monday Night di KC, la vittoria non è arrivata grazie agli special teams sicuramente. Il gioco di corsa è stato appena accettabile, perché comunque la media è subito sopra le 3 yard a portata di Cook, quindi sicuramente non è stata una delle partite alle quali ci ha abituato. È evidente che tanto merito vada proprio a Kirk Cousins, che peraltro ha trovato la gran parte delle sue yard in momenti in cui serviva, ritorno all'8 su 15 su terzo down, quasi tutti sul lancio. Ricordo peraltro un eroico dopo un primo down preso e successiva penalità per holding contro i Vikings, un'eroica azione da parte di Kyle Rudolph, che ha recuperato le 20 yard
assolutamente
per il primo down. Un Kyle Rudolph dannata in quell'azione, peraltro Kyle Rudolph che ha fatto un'egregia partita anche in sostituzione di Irv Smith, che poi è stato uno scratch dell'ultimo momento, quindi molto bene, molto molto bene Kirk. E adesso andiamo alle dolenti note.
Prima di passare alle dolentissime note, secondo me si è sentita l'assenza a livello di blocchi di Irv Smith, perché era stato molto importante nelle ultime settimane. Non dico che avrebbe ribaltato il gioco di corsa, questo no, però secondo me si è sentito, era un ragazzo che stava veramente bloccando bene, che non è la sua specialità, lo ricordiamo, ma stava facendo bene. Spiace per quel fumble di Kyle Rudolph, secondo me era fumble, il ginocchio mi sembra non fosse a terra quando la palla ha cominciato a uscire, diciamo che era al limite.
Poteva essere chiamata sì in tutte e due modi.
Diciamo che una volta che la chiamano fumble all'inizio difficilmente riescono a ribaltartela, fosse stato il contrario probabilmente l'avrebbero lasciata sì. come non fumble. Va detto che è il primo fumble che fa il ragazzo in 137 partite, quante sono?
Poi veramente si è impegnato al massimo per recuperarlo. Oltre ai blocchi di Irv Smith, sono mancati anche quelli di Pat Elflein ieri sera.
Pat Elflein tagliato dopo essere stato messo in IR, riattivato e preso dai Jets tra i waiver. Insomma, sinceramente... sì, non ha fatto. No, lo so. Non ha fatto benissimo Cleveland, però insomma, Elflein, lasciamolo. Vediamo cosa combina. Sempre infortunato, troppi infortuni. Devo dirti la verità: a me il primo anno aveva fatto ben sperare. Ho detto, cavolo, abbiamo trovato il centro che ci serviva. Invece è stato.
Borderline Pro Bowl. Allora ti faccio una domanda: è più facile che rimanga Matt Nagy o che rimanga Malouf come coordinatore degli special team? Lo ricordiamo ieri sera, un Austin Cutting in confusione totale, avevo il terrore su ogni long snap che doveva effettuare per i field goal, per i punt e così via. Un extra point mancato, lo ricordiamo, che ha portato i Vikings avanti a 19 sul 19 a 13. 104 yard di kickoff return di Cordarrelle Patterson a iniziare il secondo tempo, due punt bloccati la settimana scorsa contro Detroit e poi questo ostinato insistere a far ritornare punt a KJ Osborne. So per certo che Dalvin Cook sa ritornare punt, Thielen sa ritornare punt, ho capito, non vuoi mettere un titolare, Bibi non può farlo lui, perché Osborne è, tra l'altro, stava quasi per restituire il favore, perché se ricordi si è palleggiato la palla sul punt successivo a quello del nostro fumble recovery di Mete. E niente, continua continua a trotterellare lì fuori KJ Osborne. L'unica, ecco, secondo me l'unica veramente nota negativa di questa squadra da un paio di settimane almeno a questa parte, gli special team.
Assolutamente, special team, infatti quando mi hai fatto la domanda, sicuramente il nostro special team coordinator, non dico che la certezza è il 100%, ma credo che, viste le arrabbiature di Zimmer sulla sideline, mi stupirebbe molto vederlo l'anno prossimo ancora con noi, il buon Malouf. Allora, sappiamo che Cutting è ritornato dalla COVID list dopo che era stato riattivato in settimana. Io non penso, perché non può essere un problema che hai saltato una settimana di allenamenti, dai, non prendiamoci in giro. Evidentemente il problema c'è, non puoi fare due settimane di passione come hanno fatto i nostri special team. Io due punt bloccati nella stessa partita, non faccio fatica a ricordare.
Mi sembra di aver letto in statistica, poi magari lo verifichiamo, mi sembra, cioè, dall'84.
Dai, obiettivamente è un'esagerazione. E ieri, se avessimo perso per quel punto, poi ne discutiamo. Terza partita che perdi di un punto e la perdi per una cosa del genere, davvero fai fatica ad accettarlo, fai fatica. Stanno giocando molto al di sotto, è un peccato, perché avevamo detto durante l'off season che una delle note positive era stato confermare gli special team in toto, perché Bailey stava facendo bene. Bailey, tra l'altro, che ha calciato bene ieri sera, ricordiamolo, dopo che era tre partite che non vedeva il campo praticamente per quanto riguarda i field goal, non aveva calciato una volta in tre partite
e non è mai possibile calciare a Chicago,
no, assolutamente. E invece i punt male, ritorni sempre con l'angoscia, con il patema, no, va aggiustato, è un reparto che va assolutamente aggiustato, e speriamo che trovino una quadra, perché quando poi le partite sono più tirate, più tese, diventa fondamentale. Tra l'altro abbiamo fatto partire Chicago, cioè se punti così rischi anche poi di far partire le squadre in posizioni di campo vantaggiose. Chicago obiettivamente non è partita in grandissime posizioni, se non ricordo male, vado un po' a memoria in questo momento, però va detto che se non sbaglio ha la penultima o la terzultima media di calci di punt il nostro Colquitt, non è nella sua migliore annata assolutamente.
No, tra l'altro aveva la possibilità, quando poi abbiamo puntato per dare la palla all'ultimo drive, di angolarlo magari e buttarla fuori sulle 5, sulle 3, sulle 7, e invece ha fatto quel calcio a campanile che è andato in dropback, e essenzialmente li abbiamo spostati di 20 yard e non di più. Poi, per carità, c'è stato anche l'infortunio del povero Foles, al quale auguriamo una pronta guarigione, anche perché nonostante le ferite ancora, come si dice, aperte per la partita di playoff contro Philadelphia, è un giocatore che comunque a me sta simpatico, mi sembra veramente una brava persona. Come dicevamo prima, è stato colpito anche in maniera violenta un paio di volte dove magari il fallo poteva essere chiamato, non si è mai lamentato, non è un giocatore di quelli che istintivamente ti viene da avere in antipatia.
Ecco, stavo andando a guardare le statistiche appunto da dove è partita Chicago, e abbiamo: una volta è partita dalle 46 di Minnesota, una volta è partita dalle proprie 37, una volta, poi fate conto che comunque ci sono dentro anche i calci che, una volta che abbiamo visto cosa è capitato, anche perché quando dai la palla a Patterson sai che finisce male, quindi dopo ti adegui. Però abbiamo una volta alle 29, un'altra volta ancora dalle 46, insomma si può far meglio anche da quel punto di vista, e non è il nostro, è il nostro punto debole, è chiaramente il nostro punto debole. C'è bisogno di sistemarsi, perché già ne abbiamo altri, diciamolo, già ne abbiamo altri di punti deboli. Questo dovrebbe essere, non dico una grande solidità, ma quantomeno dovrebbe darci qualche garanzia. E ripeto, in estate eravamo abbastanza soddisfatti tutti quanti di aver riproposto sostanzialmente le stesse persone nei ruoli chiavi delle special team. Francesco, prima di spostare l'obiettivo sul domani, ovvero la partita che ci aspetta in casa contro i Dallas Cowboys alle 22:25, sì, di domenica, guardiamo un po' qual è lo scenario. Sicuramente migliore. Guardiamo un po' qual è lo scenario dei playoff, perché adesso un occhio lo diamo con l'occhietto di quelli che fanno finta di non guardare, eh? Cioè non, esatto, è che stiamo guardando la scheda, perché non è il caso dei Vikings. I Vikings non devono guardare, non devono pensare di poter fare i playoff.
On the outside looking in, come dicono gli americani.
Esatto.
Allora, ti volevo proporre un gioco. Io vai, ti leggo i nomi delle squadre e il record al momento, e tu mi dici sì no in chiave playoff. Poi se ti senti particolarmente frizzante, mi vuoi dare anche vincono la conference wild card, fai pure, ma a me mi basta un sì e un no.
Va bene.
Green Bay Packers primi nel nord, 7 vinte e 2 perse.
Sì, in scioltezza.
New Orleans Saints, abbiamo visto senza Drew Brees, con 5 costole rotte e un polmone collassato, primi nel sud, 7 vinte e 2 perse.
Allora, non finiranno primi nel sud, perché secondo me Tampa, con l'infortunio di Brees, li passa. È vero che Brees non sta facendo una grandissima stagione, ha problemi precedenti alle rotture delle costole, che tra l'altro se le rotte non solo questa domenica, ma anche la domenica precedente, ne aveva già di rotte quando si è presentato a sfida con i 49ers. Per me comunque vanno ai playoff, perché già sette partite vinte sono tante, quindi ne bastano 2-3 esatto, ci vanno, quindi per me i playoff ci vanno, ma non ci andranno vincendo la division, questo è poco sicuro. Tornando sui Packers, Francesco, non hanno giocato bene neanche loro, ma anche in questo caso il margine è talmente ampio che obiettivamente, considerando anche le rivali che ci sono, è un NFC più scarsa delle AFC quest'anno, quindi direi che ci vanno tutte e due, i Packers vincendo la division, i Saints con la wild card.
Dicevamo prima in pretrasmissione, Ale, Packers se avessero perso, perché poi hanno vinto 24-20 con un touchdown nella fase finale della partita, se avessero perso contro Jacksonville ne avremmo viste delle belle con i Packers a 6 vinte e 3 perse. Comunque, adesso una domanda un po' più difficile e poi chiudiamo in scioltezza con quel cioccolatino che è la NFC East. Tre squadre appaiate al vertice nell'Ovest, tutte con 6 vinte e 3 perse. Ti chiedo se una di queste tre squadre è, lo sappiamo che 7 squadre entreranno ai playoff, quindi volendo possono entrarci tutte e tre, i Cardinals, i Rams e i Seahawks, 6 vinte e 3 perse.
Qui mi prendo una pausa, ci rifletto con grande attenzione. No, questa è complicatissima, questa è complicatissima, Francesco, perché allora Arizona, devo dirti la verità, mi aspettavo ancora di più di quello che sta facendo, cioè mi aspettavo che riuscisse a giocare ancora meglio. Comunque sono 6-3, sono primi nella division, hanno fatto una vittoria incredibile domenica contro Buffalo, tutto quello che vogliamo, e secondo me vincono la division grazie a quell'incredibile ricezione di Hopkins. Sì, perché quella è la giocata che ti può far capire di poterle vincere tutte. Quindi hanno avuto dei passi falsi,
non ha cacciato l'allenatore per averlo dato via. Come si fa a dar via un giocatore così?
No, lasciamo perdere, va. È una roba indegna. Poi per cosa? Praticamente due noccioline. No, quella può essere la giocata che fa prendere consapevolezza gli Arizona Cardinals, che qualche passo falso l'hanno avuto fino adesso, perché quel 6-3 è indicativo e poteva anche essere inferiore. Per me ci vanno i Rams e rischiano tantissimo i Seahawks, perché veramente hanno una difesa ai limiti dell'improponibile, e perché se non tornano i running back, Russell Wilson abbiamo visto che sta facendo fatica nelle ultime tre partite, ha veramente fatto fatica a cucinare, come ha detto lui, però sai, giocare con un gioco di corsa praticamente nullo, un conto è avere Chris Carson o anche Carlos Hyde, un conto è non avere praticamente nessuno, quindi diventa molto complicato per il buon Russell Wilson. Invece secondo me i Rams alla fine della fiera vedrete che riescono a cavarsela e i playoff ci vanno.
Io peraltro a inizio stagione avevo dato i Cardinals come vincitori della loro conference, mi piace moltissimo la squadra e avevo previsto che questo sarebbe stato il breakout year di Kyler Murray, un giocatore che peraltro preferisco a Jackson, esatto, perché è molto meno monodimensionale di Lamar, nel senso che è veramente un buon passer, oltre a essere ovviamente uno scrambler eccezionale.
Guarda, e Francesco, Kyler Murray, se avesse 5 cm in più sarebbe veramente ai livelli di Mahomes.
E condivido la tua, diciamo, il tuo 1-2-3, anche per me Cardinals, Rams, Seahawks, quello è l'ordine delle forze in campo. E peraltro, Ale, per far capire a tutti quanto è bella l'NFC West, ricordiamo che l'unica squadra che forse non andrà ai playoff è proprio quella, è San Francisco, che è andata al Super Bowl l'anno scorso e che quest'anno è comunque a 4 vinte e 6 perse, con una quantità di infortuni che ci sono squadre che ci mettono 10 anni ad avere gli infortuni dei 49ers di quest'anno.
Assolutamente.
Allora, quelle che ti ho elencato sono le 7 squadre al momento ai playoff. Le ricordiamo: Green Bay, New Orleans, Arizona, me ne mancava una, scusa. I Rams e i Seahawks, le abbiamo già menzionate. Ti chiedo un velocissimo, un po' come quando si passa vicino ai bidoni dell'immondizia e si sente puzza e si lunga il passo, un velocissimo commento sugli Eagles al momento a 3 vinte, 5 perse, una pareggiata, primi nella... Peraltro è una situazione che si ripete di anno in anno, veramente una... Io credo che la proposta fatta già da un po' di tempo di mandare le squadre ai playoff a prescindere dalla conference, perché magari il fatto che, non so, all'ultimo momento i Seahawks magari sono buttati fuori, invece gli Eagles vanno ai playoff, la trovo una cosa veramente disdicevole. Comunque, Eagles primi a 3 vinte, 5 persa e 5 perse e una pareggiata, hanno dietro i Giants a 3 vinte e 7 perse, e poi con ben 2 vinte e 7 perse Redskins e i nostri prossimi avversari Dallas Cowboys.
Allora, gli Eagles stanno giocando di un male, Francesco, che è veramente difficile da... stanno giocando proprio male gli Eagles. Questo nonostante abbiano avuto in questo 3-5-1 abbiano avuto qualche partita in cui sembrava potessero tornare in carreggiata, tant'è che vabbè, sono clamorosamente primi con quel record osceno. Le altre sono poca cosa, però devo dirti la verità, non sono squadre senza anima, perché i WTF che ho visto contro Detroit sono una squadra che l'anima ce l'hanno, che possono azzeccare qualche partita. I Giants, rispetto a quelli che abbiamo visto negli anni scorsi,
sì, bene,
vero. Cioè, sono squadre che non sono allo sbando come i New York Jets o vedo molto male anche i Jacksonville Jaguars. Cioè, sono squadre che hanno la possibilità di rimettere. Qua è un terno al lotto, per me è veramente un terno al lotto, anche perché giocando così al ribasso è difficile dirti chi andrà. Una ci andrà inevitabilmente, quale che sia adesso. Faccio davvero fatica a valutarlo. Mi verrebbe da dire gli Eagles, perché sono comunque più strutturati, Francesco.
Sì, questa te la buono. Non, sì, cioè, te la buono, perché vado proprio sul domandone cattivo finale. Allora, una tra Saints e Buccaneers, a tuo modo di vedere, i Saints entrerà come wild card. Due al momento delle tre dell'Ovest, tra Cardinals, Rams e Seahawks, vanno ai playoff come wild card. Il record quindi delle tre peggiori che rischiano la wild card è 7-3 Tampa Bay, 6-3 i Rams e 6-3 i Seahawks. Se qualcuno tra i Chicago Bears, 5 vinte e 5 perse, i Vikings e i Lions, 4 vinte e 5 perse, e i San Francisco 49ers, 4 vinte e 6 perse, secondo te hanno reali possibilità di insidiare le tre squadre appena menzionate come probabili wild card, e quindi diciamo di entrare dalla porta di servizio di questo settimo posto dei playoff?
Guarda, mi hai fregato con una parola di 5 lettere. Quel reali è la vera differenza tra quello che ti stavo per dire e quello che non so dirti. Nel senso che... se mi chiedi quale ha possibilità tra queste che hai elencato di andare ai playoff, ti rispondo i Vikings, perché mi sembrano la squadra che ha più talento, il coaching staff migliore e lo spirito al momento migliore per trovare un filotto che non si fermi alle tre partite che abbiamo appena vinto, sostanzialmente. Però quando mi parli di chance reali, il gap è davvero profondo. Cioè, è un gap quello che c'è tra le squadre attualmente ai playoff e quelle on the bubble, che non è facile da colmare. Parlo ovviamente,
viene tra l'altro, perché la peggiore è 6-3 e la migliore di queste 4-5 a parte Chicago, quindi sono comunque, vuol dire che ne devi vincere due che gli altri perdono. E
infatti, guarda, la cosa che mi verrebbe da dire è che la più semplice ad uscire dal lotto che c'è attualmente sono gli Eagles, cioè che possono essere scavalcati in testa alla division da una tra Washington o più probabilmente dai Giants.
Però non liberano posti wild card.
Però, esatto, non liberano posti wild card. Se mi chiedi chi è che può scivolare fuori dalle wild card, ribadisco i Seahawks, perché mi sembrano molto in difficoltà, a meno di clamorosi e totali crolli dei Saints. Ma i Saints, secondo me, qualcosa si inventano, perché comunque Winston...
A differenza dei Vikings ce l'hanno un backup quarterback, poi in teoria potrebbero usare
Taysom Hill. Esatto, ma poi si inventano qualcosa per, anche se, ripeto, Winston, io i miei dubbi ce li ho, può anche perderti le partite assurde, però credo che alla fine della fiera, per dire, alla fine possano, non sarebbe un crollo troppo esagerato, hanno hanno le cartucce per riuscire a centrare i playoff. Quelle che può scivolare invece credo che sia Seattle, a meno che non crollino anche i Rams, ma quello è tutto da vedere, e bisogna fare una corsa molto difficile, cioè è come quando nello sci di fondo non lo vedi neanche l'avversario che hai davanti, devi sperare di continuare a dare a andare a 1000 all'ora e che... esatto, o meglio ancora il biathlon, Francesco, devi sperare che sbagli a sparare 3 colpi e quindi sul bersaglio da 5 ne centri solo 2 e debba fare 3 giri di pista, perché almeno hai possibilità, se no diventa davvero clamoroso una situazione del genere.
Io concordo, anche secondo me i Vikings sono gli unici che hanno una possibilità minima, ma comunque ce l'hanno. E l'unica cosa sulla quale ho un minimo di remora a darti ragione è che ho troppa stima di Russell Wilson per pensare che i Seahawks possano uscire piuttosto che i Rams, che hanno invece un quarterback che a me, nonostante li abbia portati anche al Super Bowl, non è mai piaciuto, Jared Goff. Quindi vedrei più i Rams che i Seahawks in un momento calante. Anche secondo me, sono d'accordo con te, i Saints è difficile, peraltro i Saints hanno una vittoria in più, sono a 7-2, quindi sono 3 partite piene avanti, quindi non credo. E allora, visto che abbiamo parlato di Vikings, andiamo a parlare di quella che sarà, Ale, la partita della prossima settimana. Peraltro il record 4-5, se sei d'accordo con questa mia osservazione, mi riporta un po' a quegli anni dove i Vikings partono al contrario, 5 vinte e 0 perse, e poi finiscono 9-7, 10-6, 8-8. Quindi dopo un inizio inaspettato e tutto sommato così sorprendente, anche questa stagione si sta allineando per essere la classica stagione da Vikings, 8-8, 9-7, 8-7-1, una wild card e via, quindi alla fine è un classico anno da Vikings anche questo. E allora, perché abbiamo detto che i Vikings, hai fatto un elenco di motivi tutti condivisibili, aggiungo ai motivi per i quali i Vikings forse sono quelli con la chance migliore, perché hanno 3 partite abbordabili di fila in casa, la prima delle quali, lo hai detto già, contro i Dallas Cowboys. Dallas Cowboys, che lo abbiamo già detto poc'anzi, hanno un record poco invidiabile di 2 vinte e 7 perse. Questo fa sì che la opening line del betting di Las Vegas, così con questo salutiamo idealmente il nostro Morfeo, che sappiamo il nostro amico ha delle piccolissime problematiche di carattere fisico che sappiamo sicuramente sarà in grado di superare alla grande.
Un enorme in bocca al lupo anche da parte mia, Francesco, a Morfeo.
Allora salutiamo Morfeo e ti dico che il betting in apertura è 8.5 i punti di vantaggio per i Vikings, il che vuol dire quasi un touchdown senza trasformazione, perché tolti anche i 3 punti della squadra di casa sono comunque 5.5. Ricordiamo alcune cose interessanti: il ritorno al 99% di Andy Dalton in cabina di regia, The Red Rifle, quindi riprenderà a guidare l'attacco dei Dallas Cowboys. E allora, Ale, per te che comunque hai un'età in termini di tifoseria paragonabile alla mia, ti conduco per un brevissimo viaggio in memory lane per quanto riguarda i Dallas Cowboys.
Basta che non mi citi un giocatore, eh? Io ti chiedo solo...
Per una partita, ma non un nome.
Perfetto.
Allora, è una sfida che in realtà, considerato che tutte e due le squadre erano dal 61 in avanti, sono presenti e sono sempre state presenti nell'NFC, non si è svolta molto spesso. Al momento vede il vantaggio di Dallas 16-15. Soltanto 5 partite negli ultimi 10 anni di cui una giocata ai playoff che tutti quanti ricordiamo. Peraltro, dominazione Vikings che hanno vinto 8 degli ultimi 11 incontri giocati. Due partite da ricordare, una bella e una brutta. Quella brutta è sicuramente, sono tutte e due divisional playoff della NFC. Una giocata nel 1975, nomi non ne faccio, 17-14 per Dallas. E una più recente, che sicuramente gli amici che ci seguono ricordano bene, 34-3, fu l'inizio della campagna di playoff dei Vikings guidati da Brett Favre nel 2010, che purtroppo poi si concluderà tragicamente a New Orleans, al Superdome, nell'NFC Championship Game, che di certo non voglio menzionare qui. Allora chiudo con due cose velocissime. Primo, visto che incominciamo ad andare verso la fase calda della stagione, Green Bay sarà a Indianapolis la settimana prossima, quindi ti chiedo un bonus di previsione, mi dici solo chi vince questa partita senza provare a azzeccare il punteggio. Chicago è facile prevedere cosa farà perché è in bye week, quindi possiamo prevedere uno 0-0 abbastanza evidente. La mia previsione 27-17 per i Vikings, che finalmente, dopo, come dicevi tu, una gara di sci di fondo dove l'avversario è tanto lontano, dopo essere arrivati a 1-5 finalmente screstano, scavallano il record a 500 e si portano appunto sul 5 vinte e 5 perse, quindi 27-17 per me e Indianapolis che batte Green Bay.
Allora, temi me ne hai tirati fuori veramente tantissimi. Partiamo dal fatto che non possiamo sottovalutare i Cowboys. Non possiamo perché? Perché contro gli Steelers hanno fatto vedere di essere ancora una squadra. Mentre nelle partite precedenti avevano dato l'impressione veramente di non averne, perché adesso vado velocemente a riprendermi in mano il loro schedule, il loro calendario, e avevano perso 23-9 con gli Eagles, 25-3 con Washington, 38-10 con Arizona, tre sconfitte obiettivamente terribili, dopo che, lo ricordiamo, erano perso di poco con i Rams. Probabilmente il record è addirittura abbondante, Francesco, perché quella partita con Atlanta è stata gettata alle ortiche dai Falcons più che vinta dai Cowboys. Poi erano stati bene o male vicini nel punteggio, anche se vicini sono parole grosse, con i Seahawks, 38-31. Insomma, partite con punteggi altissimi, poi hanno avuto un crollo, probabilmente anche emotivo, quando si è rotto Prescott, quando non vedevano più niente nella stagione, per ripresentarsi contro gli Steelers e fare una partita diversa da quelle che avevamo visto in precedenza. Quindi c'è da stare attenti ai Cowboys. Sono positivo perché comunque la nostra difesa ha dimostrato di esserci, perché è una difesa che secondo me sbaglierà qualcosa contro una squadra che ha talento, perché ragazzi, noi ci troveremo ad affrontare Amari Cooper, CeeDee Lamb, Michael Gallup, tre ricevitori che i nostri cornerback faranno molta fatica a tenere, anzi diciamolo già adesso, non riusciranno a tenerli per tutta la partita, è impossibile, quindi Zimmer dovrà inventarsi una nuova. Il running back dei Cowboys si chiama Ezekiel Elliott, non proprio il primo che passa. È vero che non sta facendo una grande stagione, ma è complicata. Dalton, che si è allenato regolarmente dopo concussion, covid e compagnia, se non sbaglio ne ha avute più lui, poveretto, in questa stagione che tutti gli altri, è comunque un quarterback legit, cioè un quarterback che sa fare il quarterback, sa fare il suo mestiere, quindi faremo un po' fatica.
Forte quasi quanto Sean Mannion, Andy Dalton. Sappiamo quel discorso.
No, ma tra l'altro io, sai che ti chiedevo di non parlare di quella trade infame di inizio...
Ah, ok.
Mamma mia, lasciamo stare, perché quando penso ai Dallas Cowboys io vedo quella trade, purtroppo, visualizzo quella trade. E tra l'altro per me, che ho cominciato all'inizio anni 90 a seguire proprio fine 80 inizio 90 con i Cowboys, abbiamo giocato negli anni 90 signore partite anche di post season. Adesso vado a rivedermeli un attimo prima di tornare al nostro pronostico. Abbiamo avuto, esatto, infatti mi ricordavo bene nel 96 che abbiamo perso male, perché abbiamo perso 40-15. E poi, se non è sbagliato il sito dove la sto guardando, ma non credo. Beh, no, beh, poi abbiamo vinto invece nel 2000, dove abbiamo vinto 27-10. Se non, ripeto, non dovrei sbagliarmi. E quindi io dico che ce la facciamo, perché sono fiducioso e voglio essere fiducioso. Con Chicago ci ho preso, devo dirlo, almeno una l'ho azzeccata. Il punteggio è un mistero, però secondo me sarà una partita, a differenza di quella che abbiamo visto, Francesco, ad alto punteggio, perché nonostante abbia dei nomi da non sottovalutare, soprattutto per quanto riguarda i linebacker, a me piacciono tantissimo Van Der Esch, mi piace tantissimo J.Lo Smith, hanno dei signori linebacker, i Cowboys, hanno DeMarcus Lawrence come defensive end, cioè i nomi ci siano, non stanno giocando bene in difesa, non hanno giocato bene quest'anno, a parte con gli Steelers. Quindi secondo me finisce una cosa tipo 31-24 per Minnesota. Poi vedremo. L'altra partita che mi hai chiesto. Sì, ti dico anch'io che vincono i Colts, anche se non sono convinto al 100%, però hanno una buona
Desiderio.
difesa. Come?
Sì.
No, non sono convinto perché per me scommettere contro Aaron Rodgers purtroppo è sempre una brutta scommessa. Purtroppo ho questo timore di Aaron Rodgers che se ne inventa sempre una per farmi andare a sud le domeniche. Tra l'altro ce l'ho avuto sempre contro nel fantasy football, quindi figurarsi com'è viverla contro Aaron Rodgers è una condanna proprio. Per me vincono però vincono i Colts. Vediamo poi come andrà anche questa domenica. Direi che abbiamo fatto un bel quadro, Francesco, anche questa settimana, di quello che ci aspetta e di quello che abbiamo visto in queste settimane.
Sì, direi che siamo andati abbastanza lisci, anche perché credo sia stata la vittoria più bella per adesso. Spero che ce ne sia qualcuna migliore. Di solito per me come vincere a Green Bay non c'è niente, però tutto sommato con Green Bay qualcosa era arrivato. Invece a Soldier Field era una specie di sentenza, una condanna. E quindi era una partita che veramente l'avevamo detto anche 2 settimane fa, e poi lo avete menzionato per Simone, era la cartina di tornasole di questa stagione, perché comunque sì, tutto bello, tutto simpatico, perché Green Bay ha preso sotto gamba, perché Detroit alla fine è sempre Detroit, e andare a Chicago e vincere è una cosa che abbiamo avuto difficoltà a fare anche in anni con squadre incredibilmente più forti di questa. Quindi tanto di cappello a questa squadra, tanto di cappello a Mike Zimmer. Ultimamente non sono stato particolarmente tenero con lui, ma chapeau per la difesa che ha messo in campo, per il tipo di gioco che ha fatto, per i giocatori che ha utilizzato, e almeno per quanto riguarda ieri sera, chapeau ancora a Gary Kubiak, perché mi è piaciuto molto il play calling, ha tenuto l'attacco in campo e quindi ha tenuto Chicago fuori dal campo dal punto di vista offensivo. E quindi credo che, l'ho detto all'inizio e chiudo così, attacco e difesa hanno fatto l'unica partita che potevano fare per andare a vincere a Chicago.
Guarda, abbiamo parlato di Chicago e ti dico, io l'unica partita che ho visto a Chicago era nel 2008, è stata l'opposto di quella che abbiamo vinto ieri, perché abbiamo perso 48-41 e quindi veramente la partita che non c'entra niente con quella, era assolutamente fuori contesto probabilmente quel 48-41, anche perché quarterback c'erano Gus Frerotte e Kyle Orton, non propriamente due Hall of Famer e mi fermo qui, non vado oltre. Ci aspetta una settimana di grande football, questa settimana ovviamente potrete ascoltarci da mercoledì perché il Monday Night ci ha sfasato i nostri tempi soliti, ci aspetta una settimana in cui già domani, inteso come giovedì notte, ci sarà una partita praticamente di playoff perché ci sarà quel Cardinals-Seahawks, Francesco, che è già un primo torneo, anche questa è una cartina tornasole, mi ripeto. Perché comunque andremo a vedere che tipo di valori ci sono in una partita molto importante per l'NFC West. E sempre, poi domenica ci sono tante partite interessanti, le segnalo solo perché proprio siamo più vicini alla seconda parte della settimana che non a quella precedente. C'è Titans Ravens, interessantissima. C'è il Sunday night tra Chiefs e Raiders. Ricordiamo che i Raiders hanno battuto i Chiefs, l'unica sconfitta che c'è dei Chiefs è firmata Raiders. Il Monday Night sarà Buccaneers-Rams, altra partita molto interessante. Abbiamo già parlato di Packers-Colts, insomma, per gli appassionati di NFL e per i tifosi dei Vikings che devono farsi un quadro di quello che può succedere in ottica playoff, ma lo ripetiamo ancora per un'ultima volta così siamo chiari: non è che pensiamo di andare ai playoff perché abbiamo vinto 3 partite, diciamo che stiamo attenti a quello che succede perché speriamo di vincere più partite possibile e quindi vorremmo giocarcela, insomma, non dico andarci.
L'inizio veramente disastroso della stagione fa sì che non basterà vincere soltanto, ma dobbiamo ovviamente guardare agli altri nella speranza che facciano un passo falso. Però chiudo la mia porzione di saluti dicendo quello che poi ho scritto anche ieri sera, e cioè we are back assolutamente, e sicuramente questo ci regalerà un finale di stagione gustoso e una serie di partite che magari pensavamo che avremmo visto per puro onore di firma come tifosi, invece con delle implicazioni sicuramente più gustose che renderanno la curva dell'attenzione un attimino più elevata.
Hai detto una cosa sacrosanta, Francesco, nel senso che eravamo pronti a guardare le partite con una nonchalance che non è da tifoso vichingo. Invece no, soffriremo, le nostre coronarie saranno ancora a rischio, come lo sono state ieri nel Monday Night, perché alla fine abbiamo temuto tutti una bella sconfitta in stile Vikings al Soldier Field, invece non è arrivata, abbiamo vinto e quindi abbiamo gioito. E questa è una bella cosa, perché avremo ancora da gustarci tutte le partite che mancano con il piacere di guardare la squadra e sperare che vinca, e non solo dicendo fa lo stesso, abbiamo perso, scegliamo altri. Francesco, io ti ringrazio come sempre, ringrazio te, ringrazio tutti gli ascoltatori, a nome di Alessandro e di Francesco diamo l'appuntamento alla settimana prossima. Skol a tutti i tifosi vichinghi.